Lo si ricorda come uno degli stermini più sanguinosi della storia recente, il genocidio in Ruanda, 1 milione di morti circa tra il 6 aprile e il 19 luglio del 1994. Le vittime furono soprattutto membri dell'etnia Tutsi, uccise dagli estremisti Interahamwe e della maggioranza Hutu. Anche tra questi ultimi, però, si contarono morti puniti perché più moderati o perché imparentati con i Tutsi. Oggi, oltre allo sterminio, si ricorda e si condanna l'indifferenza della comunità internazionale e prime, fra tutti, delle Nazioni Unite, che assistettero inermi alla barbara violenza che fu classificata come scontro tribale, ma che in realtà fu il prodotto dell'eredità postcoloniale. La persecuzione dei Tutsi in Ruanda si registrava sin dal 1959, ma prese la forma del genocidio nel 1994, dopo la morte del presidente Hutu Habyarimana al potere con un governo dittatoriale. Il 6 aprile, l'aereo sul quale viaggiava con il presidente del Burundi fu centrato da un missile. Ignota ancora oggi la mano dell'assassino. Negli anni fu incriminata la moglie, ma allora questo omicidio servì per scatenare la furia contro i Tutsi. Il 7 aprile a Kigali, la capitale, e nelle zone controllate dai governativi iniziarono i massacri, perpetrati per lo più a colpi di macete. Georges Gatera, di Butare, è un sopravvissuto, da 10 anni vive in Italia.
Io stavo in Ruanda per il mese di aprile. Tutto quello che è successo l'ho vissuto. Sono cresciuto in quell'atmosfera di dividere le persone, di classificare le persone secondo le etnie. Chi stava al potere è etichettato un'altra parte come nemici del paese, della parte dei Tutsi. Eravamo di seconda categoria. In Ruanda c'erano i Hutu, che erano la maggioranza, 80-85%. I Tutsi erano una minoranza di 14%. E la vita sociale era basata su queste cifre di 80-14%. I posti a scuola, nel lavoro, nella vita quotidiana, era basata su queste cifre. Finché nel 1994 il governo ha deciso di eliminare totalmente la parte dei Tutsi del paese.
Cosa successe a lei in quel periodo? Come viveva?
C'era un odio contro i Tutsi, che la mattina stessa alle 7 di aprile non si poteva circolare, non si poteva uscire da casa, non si poteva fare qualsiasi cosa. Ad esempio, dove io abitavo c'erano tanti militari che entravano nelle case, prendevano le persone. E nell'andare del tempo è scoppiata una caccia alle persone. Uccideva dal più anziano al più piccolo, bruciavano tutto, era una situazione terribile. E quindi quello che ho vissuto è che in quel periodo quasi tutte le persone che io ho conosciuto, che ho vissuto insieme, sono stati annientati, sono stati uccisi.
Si riesce a perdonare, a superare tutto questo?
Se uno ha perso le persone care, vive sicuramente in questo stato di dolore, di ricordi, ma non impedisce che la vita continua. È difficile, insomma, provare l'odio a qualcuno che non conosce esattamente perché ha ucciso i miei, non è che lo conosco personalmente.
Ma lei vorrebbe rientrare ora nel suo paese?
Ci vado ogni tanto. Trovo un paese che sta ricostruendo, che ha una voglia proprio di riprendersi, di vivere, di superare anche tutto quello che ha subito.
Oggi Ruanda è un paese che sta facendo i conti con la sua memoria. I ruandesi non si sono tirati indietro rispetto alle loro colpe e questa assunzione di responsabilità ha fatto sì che si arrivasse ad una sorta di riconciliazione nazionale. Bene Ruanda è un'associazione no profit con sede a Roma, fondata e diretta da ruandesi che risiedono e lavorano da anni in Italia, come la presidente Françoise Kankindi.
Ruanda ha dovuto fare i conti con se stesso per capire come rendere un minimo il tessuto sociale vivibile di nuovo, perché i massimi esperti avevano detto che ci vorranno 100 anni per giudicare tutti i colpevoli del genocidio. E visto che bisognava continuare a vivere e ricostituire un tessuto sociale, il Ruanda ha dovuto ricorrere ai tribunali tradizionali che si chiamano Gacaca, tribunali che avvengono sul prato, Gacaca vuol dire il prato del villaggio, dove tutti partecipano spontaneamente, tutti confessano davanti ai vicini, quindi è difficile anche mentire, e dopodiché viene anche coniato una pena sociale sostenibile per poi reintegrare nella vita di tutti i giorni i colpevoli. Quindi il Ruanda ha dovuto ricorrere alla sua propria tradizione di una giustizia ricostituente, cioè che ricostruisce successivamente per poter riprendersi. E ad oggi il Ruanda ha potuto ricostituirsi grazie a questi tribunali sociali locali che hanno documentato collina per piccolina, comune per comune, villaggio per villaggio, quello che è successo. Oggi abbiamo la memoria di tutto il genocidio di Ruanda documentato tramite questi tribunali gacciaccia. La macchina era stata organizzata in modo che tutti dovessero partecipare, perché se non partecipavi ti uccidevano. Si è partito da questo per anche dare un perdono sociale a chi aveva dovuto comunque partecipare a quell'uccisione collettiva, malgrado se stesso.
Voi temete qualcosa di simile ancora oggi, nel Ruanda di oggi?
Nel Ruanda di oggi no, non lo temiamo più, perché dal 94 il Ruanda ha fatto una maturità intellettuale, una presa di coscienza della gravità di ciò che era successo. Il Ruanda si è dotato di leggi proprio a livello costituzionale che puniscono severamente chi tenta di nuovo a dividere, a creare le premesse per un genocidio. E i gacciaccia che sono avvenuti anche collettivamente nei villaggi hanno permesso a tutti di capire cosa vuol dire un genocidio. Molti Hutu che hanno partecipato all'uccisione di massa, nessuno gli aveva detto che stavano commettendo un genocidio. La nostra radio diceva: andate a lavorare, questa era la parola che si usava. Voi Hutu siete dei bravi lavoratori, siete dei bravi agricoltori, sapete usare bene il macete, andate a sradicare l'erba cattiva, andate a sradicare gli scarafaggi, che eravamo noi Tutsi, e questa volta non fate l'errore di lasciare i bambini e le donne. Questo era insegnato alla radio dai nostri governanti.
Cosa ne è oggi dei sopravvissuti e di quei ragazzi che allora hanno visto uccidere i loro familiari?
Hanno bisogno di aiuto, perché molti di loro hanno perso tutta la famiglia. Però oggi c'è una commissione nazionale di lotta contro il genocidio, e subito dopo il genocidio c'è stato anche un fondo per permettere a questi ragazzi di studiare. Ma questo non basta. Il Ruanda è povero, non va lasciato a se stesso. I sopravvissuti sono soli, non hanno avuto una riparazione. Tutti noi ruandesi facciamo tutto il possibile per stare vicino, nel nostro piccolo, una minima riparazione è contemplabile? Questa è la domanda che ci facciamo tutti.
Per quello che vi consta, ci sono dei segnali in altri paesi africani che vi fanno pensare che potrebbe esserci qualcosa di drammatico come ciò che accadde da voi nel 94?
Sì, cioè nel vicino Congo, non c'è bisogno di andare lontano, dove i genocidari del 94 si sono rifugiati e hanno formato anche delle forze militari che stanno destabilizzando il Congo, violentano le donne, il Congo stesso si sta dimostrando incapace di fermarli. Purtroppo si rifiuta di vedere gli stessi segnali premonitori. Il Ruanda, della vigilia del 20° anniversario l'anno prossimo, noi vorremmo che il Ruanda avesse insegnato, ci avesse spronato tutti a rifiutare che possa succedere ancora da qualche parte un genocidio.
Principale obiettivo di Bene Ruanda è quello di conservare la memoria del genocidio. Per questo si propone di fondare il Centro Memoria 1994, che possa raccogliere i documenti più importanti sulla tragedia dei Tutsi. In occasione di questo 19° anniversario organizza per domenica 14 aprile presso il Teatro Piccolo Eliseo di Roma una manifestazione pubblica per raccontare ciò che accadde in Ruanda e per riflettere sulle attuali emergenze nel continente africano.